Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te gli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Domenica in Gaudete, dicevo introducendovi, carissimi fratelli e sorelle, in questa nostra liturgia, domenica nella gioia che la liturgia evidenzia con alcuni segni particolari, quale il colore rosaceo dei paramenti liturgici, che si usano solo in questa domenica e nella parallela domenica di Quaresima. Quella si chiama in letizia, in letare, questa in gaudete, ma il significato è lo stesso. Lì perché si avvicina la Pasqua, qui perché ci avviciniamo al Natale. E l'altro segno che la liturgia mette in evidenza in questo giorno sono i fiori sull'altare, perché in avvento non si usano, perché è un tempo di preparazione, di attesa, di penitenza. Sono segni, ma i segni sono importanti. La liturgia è tutta fatta di segni, ma sono dei segni che dovrebbero far esplodere l'amore nel nostro cuore. Il guaio è quando che questi segni non li conosciamo, e quindi per nostra ignoranza, incuranza, scivolano via senza portare quel frutto di amore che essi dovrebbero portare nel nostro cuore. E allora ecco, anche il Papa in questa nostra, in questa esortazione in cui noi del fine settimana ci siamo fermati a leggere, a meditare, il Papa ci parla anche della mistagogia. Che cos'è questa parola? La mistagogia è l'approfondimento della fede che il cristiano fa attraverso una comprensione dei sacramenti, che sono poi la fonte della nostra gioia. Sapete, dai primi cristiani oggi c'è stato un cambiamento. Adesso noi facciamo il catechismo prima e dopo riceviamo i sacramenti. I primi cristiani no. I primi cristiani venivano affascinati. Perché si facevano in quel tempo così difficile, dove essere cristiano significava probabilità di martirio? Che cosa li portava a farsi cristiani? La gioia contagiosa della comunità. La gioia contagiosa della comunità. E questi hanno qualcosa che noi non abbiamo, no? E venivano attratti e iniziavano il catecumenato, in cui venivano seguiti e dovevano dare prova di vita morale. 10 comandamenti, mai stati aboliti, Possiamo mettere tutte le novità di questo mondo, ma i 10 comandamenti non sono mai aboliti. Rimangono la base. Vi ricordate quel giovane quando disse a Gesù: cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i 10 comandamenti. Possiamo fare tutti gli impianti teologici che vogliamo sul Vangelo, ma se ci dimentichiamo i 10 comandamenti, siamo fuori. Ebbene, questi cristiani che facevano? Questi catecumeni che facevano? Facevano un cammino morale, partecipavano a qualche parte della liturgia, poi venivano mandati via perché non erano battezzati, e dopo il battesimo, ma solo dopo il battesimo, iniziava la mistagogia. Ci sono gli scritti dei padri che diceva: prima non vi potevamo parlare perché, non avendo ricevuto i sacramenti, non potevate capire. E allora venivano spiegati i sacramenti attraverso tutti i vari segni, no? Sarebbe bello che questo anno liturgico appena iniziato sia anche per ciascuno di noi un anno di approfondimento della liturgia. Di che cos'è la liturgia? Che è la fonte della nostra gioia, perché tutta la nostra gioia sta qui, non ci sono altre gioie. Tutte le altre passano, tutte le altre sono momentanee, tutte le altre vanno e vengono. Questa dà senso a ogni altra gioia, perché è Gesù la nostra gioia, è Lui il Vangelo. Quando Marco inizia il suo Vangelo dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Ma a quei tempi Vangelo non voleva dire quello che vuole dire ora. A quei tempi Vangelo voleva dire bella notizia, gioiosa notizia. E allora cosa voleva dire Marco? Che questo è l'inizio del racconto di Gesù, che è Lui la nostra gioia, è Lui la nostra gioia. Ed è stato veramente bello, appassionante, in questi giorni in cui siamo confrontati con il Vangelo attraverso quella interpretazione, quella proposta che ci ha fatto Papa Francesco in questa esortazione sulla gioia, in cui parla della gioia nel Vecchio Testamento, la gioia nel Nuovo Testamento, la gioia nell'oggi. E la nostra prima lettura di oggi del Vecchio Testamento ci parla di questo annunzio di gioia, in cui il profeta invita a irrobustire le mani fiacche: rendete salde le ginocchia vacillante, dite agli smarrite di cuore: coraggio, non temete. Chi di noi nella sua vita non ha avuto momenti di abbattimento, di scoraggiamento, di avvilimento? E in genere in quei momenti diciamo tutti: vogliamo morire, no? Ah, non è mica vero, saremmo santi se veramente volessimo morire per vedere Gesù. Vorremmo morire perché vogliamo scappare dalle preoccupazioni, dagli inghippi, dalle prove, no? Ci abbattiamo, ci scoraggiamo. Oggi poi c'è questa depressione cronica, che perché manca il nervo, no? Manca l'ossatura umana, manca Dio, e allora l'uomo più facilmente si scoraggia. E vedete come il profeta, Dio attraverso il profeta dice questa parola proprio a queste persone avvilite, abbattute, scoraggiate, e ne avevano loro di essere abbattuti, perché si sta rivolgendo a un popolo schiavo e esiliato, sradicato dalla sua terra e schiavo. A questo popolo lui dice: coraggio, coraggio, forza. Che bella parola questa, coraggio. Io dico che è una parola sacramento. Che vuol dire sacramento? Una parola efficace, perché è una parola divina, perché Dio incoraggia sempre. Il Dio Padre di nostro Signore Gesù Cristo è il Dio dell'incoraggiamento. E che triste vedere troppo spesso nei nostri ambienti cattolici, ecclesiali, nelle nostre sacrestie, come il Papa Francesco dice nella sua enciclica, no? Che tristezza vedere queste atmosfere dove non c'è l'incoraggiamento, ma c'è l'invidia, c'è la gelosia. c'è il voler prevalere, c'è lo spirito di possesso, di protagonismo. Che bello che nel nostro ambiente invece ci fosse uno spirito di incoraggiamento reciproco, uno spirito di positività, di amore, di tenerezza che viene dal Vangelo, perché Gesù è la nostra forza. Gesù è colui che ci dice in ogni nostra situazione di abbattimento: rialzati, rialzati, come lo disse a quel paralitico: che fai lì per terra, che fai? Non ho nessuno che mi butti nella piscina, alzati, alzati. Il Signore è colui che ci fa alzare, perché siamo risorti con Lui nel battesimo. I simboli, l'immersione, l'emersione, la risurrezione. Noi siamo quelli che stanno in piedi, che affrontiamo le vicissitudini della vita, non per la nostra forza, non per il nostro coraggio, non per i nostri talenti, ma perché Lui vive in noi. E Lui è il vittorioso, Lui è il Signore, Lui è la forza, Lui è Dio. E che triste vedere dei cristiani che magari tutta una vita hanno pregato un Dio lontano, dimenticandosi che sono loro, ogni cristiano, un Emanuele, un Dio con noi, un Dio con noi. Siamo noi i templi della Sua presenza, i portatori della Sua presenza. E Lui vuole, come dice Papa Francesco, vuole portatori sereni, vuole portatori gioiosi, vuole portatori che non facciano fare brutta figura a Gesù. Un'altra delle frasi belle che ci ha colpito dice che i cristiani, molti cristiani, qualcuno guarda l'orologio, si è già stufato, che pazienza che ci vuole, ascoltare il prete. Dice, cristiani che hanno il viso della mummia, delle mummie egiziane, no? Oppure quell'altra frase, cristiani quaresimali, no? Come se la Pasqua non ci fosse stata. Dice, sì, è vero, abbiamo la disoccupazione, abbiamo i figli che non trovano lavoro, abbiamo tanti problemi a non finire, è vero, anche dice il Papa, certamente, ma abbiamo Gesù, abbiamo la nostra speranza cristiana, la speranza cristiana è più ampia delle nostre piccole attese, sì, importanti, perché il lavoro per mio figlio è importante, sì, ma di fronte all'eternità che ti aspetta, di fronte alla missione che hai di portare in quella tua situazione di affranto, in quella tua situazione di difficoltà, in quella tua situazione di prova, Gesù chiede a te di essere missionario della gioia oggi nel mondo. Una gioia che stupisce, perché poi la gente dice: ma come fai a essere gioioso se hai questo problema, quest'altro, quest'altro? Oh Gesù, ma io vado a messa la domenica, non per scherzo. Ci vado perché mi incontro con Gesù, Gesù la mia gioia, Gesù mi riempie di entusiasmo, di forza, di amore, di vita, perché non esiste vita senza di Lui. Sì, c'è gente che cammina, gente che parla, gente che sembra allegra, ma non vive, sono dei morti. Chi non ha Gesù è morto dentro. Ma tu ci credi? Tu ci credi? Ma se tu ci credi diventi missionario, perché dato che questa gente, Lui, ti ha insegnato ad amarla ed è morto per questa povera umanità, vorresti dire a questi morti: venite alle sorgenti, vivete, che state lì a farvi tutti morti? Dio non è un vecchino, Dio è risurrezione, è forza, è energia, è vita. Venite alle sorgenti, e sono qui le sorgenti. Ma ci vuole pazienza, ce lo dice San Giacomo, e la pazienza è il frutto più squisito dell'amore. È nella pazienza che noi proviamo la verità del nostro amore, l'autenticità della nostra fede. Chi ha fede sa aspettare, perché Dio è eterno e non c'è fretta. siamo noi che abbiamo fretta. Ma se incontriamo Lui ogni domenica, se ci riempiamo di Lui ogni domenica, ci passa la fretta, non abbiamo più fretta. Perché? Perché l'iniezione di eternità mi porta alla calma. L'iniezione di eternità mi fa vedere le cose dall'alto, me le fa vedere giustamente ridimensionate e mi dà pace e tranquillità. Il mondo crolla, sì, ma io no. Non sono come quella casa costruita sulla sabbia. No, sono costruito sulla roccia e la mia roccia è Gesù. È il Vangelo, abbiate pazienza, bisogna dire anche due parole sul Vangelo. Se no Papa Francesco ci rimprovera perché ci ha tirato anche le orecchie a noi preti. No. Oggi me ne tirerebbe a me perché si dice che bisogna che le prediche siano corte, perché si stufano la gente. No. Allora oggi me ne tirerebbe anche a me. Ma penso che un'eccezione anche lui direbbe che quando ci vuole anche un'eccezione. No? Il Vangelo di oggi. Questa gioia manifestata dai miracoli che Gesù fa per provare che Lui è Messia, la risposta di Giovanni che gli ha mandato a dire: ma sei tu il Messia? Ma perché Giovanni è andato a chiedergli, ha mandato a chiedergli sei tu il Messia? Era lui che l'aveva detto, ecco l'agnello di Dio, è lui che l'aveva indicato presente. Come mai adesso gli manda a dire ma sei tu? Due interpretazioni. O erano i suoi discepoli che avevano dubbi e lui li ha mandati da Gesù, o un'altra interpretazione, nel carcere, anche lui, povero uomo Giovanni, ha cominciato a dubitare di Gesù. Chi di noi non patisce i dubbi? I dubbi fanno parte della nostra fede. Attenzione però, sono due generi di dubbi. C'è il dubbio, quando io dubito non posso avere la fede, non stanno insieme, o dubiti o hai fede. Ma poi c'è il dubbio come quello di Giovanni, che è la tentazione del dubbio, e tutti siamo tentati di dubbio. Non esiste una fede tranquilla, una fede serena, perché Dio non lo vedi, non lo tocchi con gli occhi e con le mani del corpo. E allora siamo sempre soggetti al dubbio, ma il dubbio è uno strumento di grazia. Perché quando mi viene un dubbio, l'amore mi dovrebbe spingere a risolverlo, a investigare, a chiedere, a pregare, a smuovermi. Ecco perché il Signore permette i dubbi nella nostra vita. E che responsabilità abbiamo noi invece a coltivare i dubbi? Mi viene un dubbio, ma sì, non ci penso, ma me ne viene un altro, non ci penso. Poi un momento difficile, questi dubbi si fanno forti e tu perdi la fede. Perché la fede è un dono di Dio, ma è stata regalata alla tua responsabilità, alla mia responsabilità. E se io sono irresponsabile, se io non custodisco con amore questo vaso, questo tesoro in questo vaso di creta che abbiamo ricevuto, e se io non mi do da fare quando ho qualche dubbio per approfondire la mia fede, è lì il catechismo della Chiesa Cattolica. Quante persone mi hanno ringraziato, dice padre grazie, perché da quando ho cominciato a leggere il catechismo tanti dubbi, tante cose sono svanite. E tu? Lo conosci il catechismo? Ah no, ma il catechismo padre è quello che fanno i bambini all'asilo. Oh Signore mio, anche io studio il catechismo. Non cesserò mai di studiare il catechismo, perché è il mistero di Dio. È la Chiesa che mi spezzetta la parola, mi spezzetta il mistero di Dio. E concludo con l'ultima frase, dopo l'elogio di Giovanni il Battista, che Gesù fa, dirà, Giovanni è stato un grande uomo, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui, il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Ma chi sono i più piccoli del regno dei cieli? Ve lo siete chiesti? Chi sono i più piccoli del regno dei cieli? Siete voi, Siamo noi. Noi siamo i più piccoli del Regno dei Cieli, i battezzati. E ciascuno di noi è più grande di Giovanni Battista. Ma guardate che bello, che grandezza. E dice Gesù, beato chi non si scandalizza di me. Che non abbiamo mai a scandalizzarsi di Gesù per quello che ci dice, per quello che ci propone. Non vi siete scandalizzati adesso? Non avete sentito nel vostro cuore quando io ho detto che siete voi più grandi di Giovanni Battista? Avete detto dentro il vostro cuore, chissà quanti di voi, ma sì, queste sono parole, io so, conosco i miei peccati, conosco, è il dono di Dio che abbiamo ricevuto. Catechismo, il dono di Dio che abbiamo ricevuto, lo splendore di grazia di cui siamo possessori, quella comunione che fra poco faremo, che splendore di grazia, che bellezza, che santità. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Vergine Maria, lei la tutta bella, la tutta santa, colei che impersonifica la vocazione di ogni cristiano, che ci aiuti a comprendere questo dono di grazia che abbiamo ricevuto e a non sciuparlo. Amen.